Live, you are live, ci dice. Ciao Stefano, come stai?
Ciao Marco, ciao a tutti, molto bene, grazie. Molto bene, nel senso che grazie a Dio sto bene in un contesto assolutamente surreale nel quale stiamo vivendo, ovviamente.
Assolutamente, assolutamente. E quindi sembri in una baita di montagna.
No, oddio, sono in una baita, ma sono in realtà a casa mia, perché io abito e ho la residenza qua in Alto Adige, quindi sono qui con la mia famiglia. In questo periodo di clausura, come dicono da queste parti, dove sono collegato ovviamente con la mia azienda tutti i giorni, col telefono, con il video, per cercare di andare avanti, nonostante ovviamente come azienda, come sapete, siamo chiusi e speriamo di ripartire il più presto possibile per ridare un po' di, come dire, di intensità anche economica in questo momento di cui ce n'è veramente bisogno.
Ecco, partiamo da qui. Anzitutto, Lamborghini, la sede, diciamo, l'azienda dov'è fisicamente?
L'azienda è a Sant'Agata Bolognese, in provincia di Bologna. È sempre stata lì dal 1963. Una storia, devo dire, molto interessante, molto particolare, che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, è veramente esplosa dal punto di vista dei numeri. Grazie alla continua crescita ovviamente delle vetture supersportive, ma al fatto che siamo entrati in un segmento nuovo come quello del SUV o del super SUV con il lancio della Urus, che sta avendo un grandissimo successo, perché fino al giorno prima della chiusura ovviamente devo dire gli ordini, l'attenzione erano straordinari.
Adesso erano alle stelle.
Ci siamo interrotti lì, speriamo di riprendere nel più presto possibile con lo stesso tipo di approccio.
Peraltro, scusami, Ferruccio, giusto, Lamborghini era il founder originario, e Lamborghini faceva trattori all'inizio o è leggenda?
No, non è leggenda, è vero, lui è stato un imprenditore tipico dell'Emilia Romagna, con personalità forte e caratteri spigolosi, e lui era nel business dei trattori. Poi entrò nelle vetture super sportive per una sfida con chi diciamo era molto vicino dal punto di vista delle distanze chilometriche, da chi ovviamente è molto famoso, non dire che ci nascondiamo, con Ferrari, e la sua volontà era quella di far vedere che era in grado di fare delle macchine sportive che dal punto di vista delle super sportive erano migliori di quelle che lui tra l'altro utilizzava, perché era cliente Ferrari.
Ho visto un video di recente su LinkedIn, sta cominciando a girare LinkedIn, è un video suo dove gli chiedono: ma se un cliente Lamborghini c'ha un problema, è vero che gli mandate un aereo con i pezzi di ricambio? Lui dice sì, gli mandiamo una persona in aereo e gratis, paghiamo noi e gli cambia tutto. E il giornalista, è un video, non so, di 30 anni fa, 40 anni fa, non so di quando sia sto video, il giornalista è incredulo, dice ma come, ma pagate voi? Sì, noi paghiamo noi, perché l'investimento, immagini a quante persone lo dirà, è un investimento di comunicazione. È proprio all'inizio, no, dell'idea del customer care, del dar valore agli utenti, quindi mi ha colpito, lo trovi su LinkedIn che girella sto video.
Ma guarda, l'attenzione del cliente ovviamente è centrale, così come un po' per tutti. È chiaro che per la nostra community, che era molto molto piccola, che adesso si è allargata, la struttura che possiamo garantire adesso nel mondo è ovviamente diversa rispetto a quella di una volta. È chiaro che oggi abbiamo una rete di oltre 160 dealer nel mondo, abbiamo un'assistenza tecnica molto importante, abbiamo dei dealer molto professionali, e quindi il contatto viene gestito ovviamente a livello locale, perché la sensibilità dei clienti varia da zona a zona. La tipologia di attenzione deve essere garantita su standard che noi a livello di headquarter dobbiamo garantire, e dobbiamo fare in modo che sia lo stesso, sia che si tratti di un cliente di Honolulu che sia un cliente della Cina.
Chiaro. Ascoltami Stefano, volevo attingere così alla tua competenza, alla tua esperienza per riuscire a decifrare questo momento storico così particolare. Parlavo prima con un ospite e diceva incredibile, a Brighton neanche durante la guerra hanno chiuso alcuni posti e adesso invece è tutto chiuso, e quindi è una situazione storica veramente unica. Almeno io non ho mai vissuto, insomma, molti effettivamente anche davanti alle grandi crisi, ecco il 2008, ugualmente questo è qualcosa di proporzioni diverse. Allora volevo riuscire a capire insieme a te come provare a muoversi in questa situazione, e partiamo, diciamo, dalla vostra esperienza. Fai un passo indietro, quando ha iniziato un po' a uscire la notizia in Cina e qual è stata la tua reazione come CEO Lamborghini e come azienda? Quindi all'inizio, quando hai cominciato a vedere questa notizia, come l'hai interpretata?
Ma è chiaro che tutti quanti siamo stati presi un po' alla sprovvista da come è esplosa questa notizia, nel senso che i tempi sono stati di una velocità clamorosa. All'inizio è inutile un sentir comune che fosse un problema isolato a livello cinese e che fosse possibile contenerlo in quella realtà. Quindi il primo ragionamento è stato quello di capire se c'era un effetto sul mercato locale e come potevamo reagire. Poi nel momento in cui ci si è resi conto che questa era ed è diventato un problema mondiale, è chiaro che abbiamo, prima di tutto, tutti quanti, io per primo, abbiamo dovuto digerirlo, cosa che credo che non ancora tutti lo abbiamo fatto completamente, nel senso che siamo ancora in una fase che ormai è un po' superata, devo dire, dell'incredulità, cioè. che un mondo così globalizzato possa veramente fermarsi, non è mai successo nemmeno in tempi di guerra, non dimentichiamolo, quindi è un qualche cosa che al di là degli effetti economici ha degli effetti psicologici che saranno impressionanti, perché vuol dire consapevolizzare la, come dire, la invincibilità dell'uomo, che noi pensavamo di averla, non è così. Vuol dire consapevolizzare che la globalizzazione deve essere gestita in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo gestita, nel bene e nel male. Vuol dire consapevolizzare che nel medio, spero non nel lungo termine, le nostre relazioni, a cui eravamo legati, a cui eravamo abituati, non possono essere più come quelle di prima. Vuol dire consapevolizzare che il sistema economico dovrà, dal punto di vista degli azionisti, avere la forza di guadagnare meno e dal punto di vista delle strutture di fare in modo che tutto possa funzionare in contesti relazionali, organizzativi ed economicamente diversi. Quindi parliamo, da un punto di vista strutturale, di un cambiamento epocale, non è abbastanza, certo. Perché la guerra ha un effetto mirato, con distruzione. Qui è un problema che lavora soprattutto sulla testa e sull'aspetto economico, ovviamente, che è molto molto importante, ma soprattutto influenza le relazioni e le modalità di vivere a cui noi tutti quanti eravamo abituati.
E quando è che hai preso atto del fatto che avresti dovuto chiudere, diciamo, a prescindere dai divieti, di dire ok, adesso bisogna bloccare le fabbriche, però c'è stato un momento in cui hai chiamato tutti i tuoi intorno al tavolo e detto guardate, qua è molto più grave di quello che sembra, bisogna fermare la produzione, no, che è qualcosa che non viene mai fatto, non esiste fermarsi, insomma.
Ma noi siamo stati l'azienda che per prima, come motu proprio, come decisione spontanea, abbiamo deciso di anticipare le chiusure imposte dai decreti legislativi.
Ah.
L'abbiamo fatto praticamente 1 o 2 giorni prima rispetto a quello che è stato poi il decreto o il contenuto del decreto che imponeva un certo tipo di approccio, però l'abbiamo fatto sapendo ed essendo consapevoli che c'erano due temi importanti. Uno, proprio che afferiva alla sfera psicologica dei dipendenti e delle persone che lavoravano con noi. Il secondo tema che afferiva la catena logistica di un sistema così complesso come quello di una fabbrica industriale. Quindi abbiamo anticipato un qualche cosa che per me, ma per tutti i miei colleghi del board, era diventata ineluttabile vista la situazione. Poi è chiaro che noi stiamo cercando, da un lato, di essere pronti alla ripartenza, che è la cosa più importante, che avverrà, io credo, in due momenti diversi. Uno, speriamo presto, lo dico io, perlomeno per quanto riguarda tutte le attività legate agli impiegati, ai progetti, alle staff. Il secondo credo che avvenga un po' più avanti, visto che siamo tutti interconnessi, cioè la produzione di un'azienda automobilistica non può prescindere dalla catena dei fornitori, che devono essere just in time, che devono portarti i pezzi quando ti servono, che devono esserci tutti, perché non puoi fare dei colli di bottiglia. Quindi questo lo stiamo gestendo giorno per giorno, abbiamo delle riunioni quotidiane per capire ovviamente la filiera quando può riprendere. Quindi noi dobbiamo prepararci per ripartire, sapendo che ci sono delle disposizioni molto stringenti che poi cadono sotto la responsabilità del datore di lavoro, di mantenere determinati comportamenti, l'utilizzo di sistemi di protezione, distanze, tipologia di non poter essere più di tante persone insieme, che vuol dire entrare in un meccanismo organizzativo che deve essere cambiato. Questo lo dobbiamo già fare, lo stiamo già facendo, perché appena potremo ripartire, dobbiamo ripartire e dobbiamo diciamo, riprendere da dove eravamo rimasti, anche se dobbiamo essere consapevoli che sicuramente per motivi di crisi di liquidità, perché le borse sono crollate con delle percentuali che neanche nella crisi del 29 sono state così importanti, eccetera, eccetera, il mercato all'inizio non potrà essere lo stesso di prima.
Ma secondo te anche il vostro mercato, che comunque è un mercato di fascia molto, no, di fascia alta, un mercato dell'Lux, per cui secondo te anche su quel mercato c'è un impatto?
Ci sarà, ci sarà. Io egoisticamente spero che sia un impatto minore rispetto ad altri mercati, ad altri segmenti. È chiaro che quando parliamo di prodotti così di nicchia, ci sono due elementi che normalmente caratterizzano una crisi, legata a questi settori di nicchia. Uno, quando tendenzialmente è abbastanza lineare, quando ci sono delle crisi dei mercati finanziari, ovviamente tante persone che come scelta di investimento del proprio bonus, come scelta di tipologia di essere caratterizzato come cliente di un certo prodotto, è chiaro che preferiscono aspettare pur di prima di ricomprare. Il secondo, c'è anche un tema di, anche qui collegato alle varie sensibilità del mondo, di opportunità nel farsi vedere in determinati contesti proprietari di determinati beni. Qui sono, ripeto, in alcune zone del mondo il lasso temporale è molto molto breve, in altri un pochettino più lungo. Però io credo che sarà importante capire nel momento in cui ripartiamo, innanzitutto se non ci sono delle cancellazioni di ordini. Già questo sarebbe un segnale straordinario. Due, mercato per mercato, capire qual è l'onda, perché il problema che stiamo vivendo oggi è che purtroppo, io dico, è uno dei temi principali, è che non abbiamo capito come la globalizzazione poteva essere una grande opportunità per lavorare con tempi più stretti per gestire questo
Giusto.
problema. E invece, purtroppo, ognuno con la propria mentalità, con la propria organizzazione, sta pagando quello che è stato gestito in maniera abbastanza stringente in altre realtà. Questo cosa comporta? Un allungamento dei tempi del recupero, un allungamento dei meccanismi per cui i sistemi economici possono ripartire. E quindi questo provoca ovviamente una crisi che viene, come dire, spalmata in un tempo più lungo rispetto a quello che si doveva, gestire.
E poi quando magari sei a posto in Italia, negli Stati Uniti sono ancora nel pieno del casino e quindi il mercato di là è fermo e poi si sposta e in Cina magari c'è la
Esatto.
seconda onda e
Esatto.
quindi è un continuo tirare avanti.
Ma
Sì,
sai, quindi
avere.
dobbiamo avere una consapevolezza. E dobbiamo essere, come dire, persone abbastanza intelligenti per capirlo. Le misure che sono state giustamente prese per cercare di rendere meno efficace il virus o per ridurre al massimo il numero di morti, purtroppo, perché parliamo di persone, parliamo di vite umane, è stato fatto fin tanto, o verrà fatto in maniera graduale, in maniera diversificata, ma verrà fatto fin tanto che non ci sarà un vaccino protocollato, deliberato, che potrà essere utilizzato. Perché i rischi, non conoscendo bene ancora esattamente di cosa stiamo parlando, che questo possa riavvenire, implicherà che fin tanto che non abbiamo scoperto il vaccino, ripeto, protocollato con i tempi tecnicamente giusti, che siano efficaci, eccetera, eccetera, senza problemi collaterali, vorrà dire che noi dovremo abituarci per questo lasso di tempo, che speriamo sia ovviamente il più breve possibile, però ad avere relazioni e comportamenti e tipologie di spesa diverso e di viaggi diversi rispetto a quelli a cui eravamo sempre abituati. È difficile accettarlo per me, figuriamoci per le persone anziane, figuriamoci per le persone più giovani che non capiscono che non si tratta di un videogioco, ma si tratta di una nuova realtà in cui siamo stati proiettati dentro dalla mattina alla sera senza rendercene
Certo.
conto.
Parlavo prima con due professori della London Business School di economia e effettivamente Questo è proprio un problema complessivo, no? Reinventare quella che sarà la situazione e affrontarla in un modo diverso rispetto al solito modo. Su questo volevo farti un esempio. Prima, mentre stavo facendo questa chiacchierata, mi è arrivata una mail di un cliente che ha detto: guarda, causa coronavirus, il grano che dovevamo pagarvi cioè non ce l'abbiamo, capito? E quindi fine. E tu a cascata hai un effetto chiaramente su tutta la filiera di fornitori, aziende che non sono in grado di proseguire. Quindi la domanda che ti faccio è: come affronterai e come affronterete questa situazione dove magari voi siete pronti a ripartire perché siete Lamborghini, avete le spalle larghe, avete risorse, eccetera, eccetera. Però magari hai dei fornitori che invece erano molto dipendenti dal loro cash flow e quindi se hanno un blocco per 4 mesi, 5 mesi, onestamente non ce la fanno. E quindi ti ritrovi magari a non avere quei pezzi che ti servono per riuscire a fare la tua produzione normale. Come affronti questa sfida della filiera, chiamiamola così?
Ma dobbiamo partire da un presupposto che le aziende senza la filiera produttiva sono nulla, perché non possono fare i prodotti finali. Quindi la salvaguardia della filiera dei fornitori è la salvaguardia del prodotto stesso. Quindi è chiaro che dovremmo gestire, cercare di capire fornitore per fornitore, collaboratore per collaboratore, qual è la situazione che deve fare in modo che questi possano sopravvivere in momenti così difficili. È un tema di analisi, di controllo puntuale, di verifica di tutti quanti, perché ripeto, una macchina, se ci sono due rondelle, dico una banalità, ma non lo è, la macchina non può essere deliberata. Quindi il successo di poter tornare nel mercato passa per forza di cose da due aspetti. Il primo, la salvaguardia delle persone che fanno parte delle proprie risorse, ed è per questo che abbiamo questa attenzione spasmodica ai nostri dipendenti. Il secondo, affinché la filiera sia continuativa per poter dare ai nostri clienti le macchine che vogliono. In questo momento noi abbiamo un contatto con i clienti diretto sui social, sulle piattaforme tipiche di Lamborghini, perché cambia anche il nostro approccio, da customer centric diventa addirittura una intimità, di entrare nell'intimità del rapporto col cliente, perché ovviamente noi abbiamo il dovere di mantenere un'energia positiva, visto che parliamo, grazie al cielo, di prodotti che ti danno questo tipo di emozionalità, e quindi stiamo entrando in contatto giorno per giorno tramite l'applicazione unica, come così si chiama, della Lamborghini, con i nostri clienti. Poi dall'altra parte non ci dobbiamo dimenticare, lo dico in maniera, come dire, collaterale, al fatto che non produciamo macchine, però è anche vero che come responsabilità sociale Lamborghini è sempre stata molto attenta alle relazioni istituzionali e al rapporto col proprio territorio. Stiamo producendo nelle nostre sellerie le mascherine che diamo all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Stiamo lavorando per produrre le maschere, quelle di plastica, da dare sempre agli ospedali, e stiamo lavorando con delle nostre stampanti in 3D per dare delle componenti a delle industrie del biomedicale che sono nel nostro territorio. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo di fare quello che è giusto fare in un momento di emergenza nella quale stiamo vivendo tutti.
Una domanda, Stefano, su questo tema che mi ha incuriosito. Qua in Inghilterra, a un certo punto, Dyson, che fa gli aspirapolveri, e insomma, solita azienda storica, il famoso inventore, insomma, molto bravo anche a promuoversi, a fare self-branding dal mio punto di vista, a un certo punto ha detto: bene, facciamo ventilatori. Il Regno Unito gli ha chiesto, chiaramente il governo gli ha chiesto uno sforzo da questo punto di vista, e in 10 giorni Dyson ha detto: pam, in 10 giorni abbiamo inventato il ventilatore, facciamo i ventilatori. Bene, bravi. La domanda che ti faccio, però, vedendo anche tutte queste aziende automobilistiche che si riconvertono per produrre questa tipologia di oggetto, ho visto anche Elon Musk ha detto: ma noi facciamo razzi e auto, ma il ventilatore sì, lo possiamo fare facilmente, non è complesso rispetto alle complessità che siamo in grado di affrontare. Però voglio dire, mi domandavo operativamente com'è, perché tu magari sulla catena di montaggio c'hai un pezzo di un'automobile e come fai a fare ventilatori da un giorno all'altro? Ecco, quindi mi sfugge questa parte produttiva, come funziona?
Beh, allora, trattasi ovviamente di prodotti ad una complessità diversa. Nel nostro caso, utilizzando stampanti in 3D, sono abbastanza semplici, perché basta programmare la stampante attraverso la progettazione, che quindi è un prodotto abbastanza diretto. La complessità organizzativa dipende da struttura a struttura e da che cosa vuoi fare come filiera del prodotto, perché non è che puoi fare tutto in casa, visto che trattasi di apparecchi dove c'è bisogno di lavorare materiali diversi, di lavorare su delle pompe che possono trasmettere, ovviamente in questo caso dell'ossigeno. Quindi io credo che sia mettere insieme delle competenze e poi cercare di essere il più flessibile possibile per mettere insieme dei progetti che non dobbiamo dimenticare, siano poi dei prodotti, scusa, che non siano poi troppo costosi, perché poi alla
Certo.
fine la prima ondata viene fatta ovviamente come contributo da parte di imprenditori, di aziende, oppure come ha fatto Trump, che ha obbligato la GM a fare, perché la legislazione glielo permette, a fare queste componenti che per loro diventano strategiche. Poi è chiaro che però se fai dei prodotti troppo complessi o troppo costosi, poi quando torneremo alla normalità sono prodotti che non vengono più utilizzati. Cioè noi stiamo, diciamo, questo tipo di intervento sta coprendo una esigenza che ovviamente è legata all'emergenza. Poi dopo bisogna ritornare alla logica imprenditoriale e lavorare sulle proprie competenze per fare dei prodotti che siano sempre all'avanguardia, ma che siano poi vendibili e gestibili in un contesto
Chiaro.
dove non c'è solo l'ente pubblico, ma ci sono anche i privati che li comprano.
Stefano, torna un secondo alle persone, ai collaboratori, ai dipendenti. Nel momento in cui avete deciso di chiudere in anticipo, erano tutti d'accordo e quindi l'ha detto Stefano e quindi si fa, zitti, si obbedisce? Oppure avevi magari qualcuno che diceva, ma no, è una normale influenza, ma perché stiamo, no, troppo panico, troppo allarme? Quindi come hai gestito tutta questa parte, diciamo, di relazioni per riuscire a avere una visione congiunta e sposata per prendere le misure giuste nel momento giusto?
Devo dire che nel momento in cui abbiamo preso questa decisione c'era una consapevolezza abbastanza diffusa che fosse un tema da affrontare di petto. È chiaro che abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti che la legislazione ci permette di utilizzare. Abbiamo cercato di, non abbiamo cercato, abbiamo trovato un accordo con le nostre organizzazioni sindacali per avere un rapporto equilibrato e corretto, per trovare una quadra che possa essere giusta per tutti. Abbiamo ovviamente utilizzato dapprima le ferie, poi la cassa integrazione quando ci sarà bisogno, ma vedi, io non sono tanto preoccupato dei giorni che sono stati persi di produzione in queste settimane, perché la flessibilità che possiamo mantenere nel caso in cui il mercato continui a tirare come prima, la recupereremo nel corso dell'anno. Io sono il primo, e così tutti i nostri collaboratori, ad essere strafelici di lavorare ad agosto, anche di notte, e se il mercato sarà quello di prima. Quindi, sotto questo profilo, siamo un'organizzazione che saprà reagire nella maniera giusta nel momento in cui il mercato darà i numeri che eravamo pronti per fare. È chiaro che qui siamo ancora in una situazione dove, come vedrai, ci sono tantissime analisi, tantissimi scenari, ma la realtà vera non la conosce nessuno. Quindi dobbiamo essere pronti ad essere il più flessibile possibile per ritornare ai livelli di produttività a cui eravamo abituati nel momento in cui ci arriveranno.
Roberta Trabucco ti chiede in chat, ciao Roberta, Stefano, come vedi la riapertura del business in generale nel campo automobilistico? Quindi non solamente auto super
Ma
veloci, ma...
io non la vedo facilissima, purtroppo questa è una crisi di liquidità che se entriamo nei segmenti, diciamo, delle vetture normali, obbligherà tante famiglie a decidere di rinviare l'acquisto di una macchina che magari aveva preventivato perché ci sono delle priorità diverse. E quindi questo vuol dire un rallentamento del mercato dell'automobile nel medio termine. C'è un tema in più che io vedo come un tema delicato, che è quello che, visto che nei prossimi anni si era investito tanto a livello di settore automobilistico nell'elettrificazione, e questo vuol dire ancora di più un rallentamento, perché sono macchine che costano tendenzialmente di più. Gli incentivi previsti da alcuni governi devono essere indirizzati verso altre forme di incentivazione al consumo. Quindi questo vuol dire che il settore automobilistico realisticamente potrebbe correre, se non sostenuto nella maniera giusta, un periodo abbastanza, diciamo, rischioso e di sfide che devono essere anche affrontate a livello politico. Ne dico una: il sistema deve, io credo, affrontare in maniera chiara con la politica di dover cercare di trovare degli accordi per differire le multe previste per i consumi della CO2, perché dobbiamo anche qui andare nella priorità di quelle che sono le scelte che devono essere fatte per far ripartire il sistema a livello economico complessivo. Quindi sarà un periodo tosto su cui c'è bisogno di una consapevolezza, innanzitutto, che da soli non si può risolvere. C'è bisogno di una consapevolezza a livello politico, che il settore dell'automotive, con la filiera a livello di globalizzazione, impegna tantissimi centinaia di migliaia, se non di più, di persone che devono lavorare. Quindi è uno dei settori che sicuramente nel breve periodo dovrà trovare delle forme per riprendere vigore. La protezione della liquidità è la prima cosa che va fatta a livello di, come dire, non solo nelle famiglie, ma neanche nelle aziende. Nei prossimi mesi tutto quello che non diventa strategico deve essere perlomeno, come dire, rallentato, se non posposto, nel momento in cui si potrà ripartire con tutto quanto.
Giulia, ti giro un po' di domande, sì. Giuseppe, così almeno facciamo un mix, un DJ di curiosità. Giuseppe Gagliano ti chiede se la ripresa del mercato dei beni di lusso, a tuo parere, sarà più veloce rispetto al resto.
Secondo me sarà più veloce. Le dimensioni e i volani su cui si muovono questi mercati sono diversi. Ovviamente il mondo del lusso taglia trasversalmente vari beni. Dall'abbigliamento anche alla tavola, a prodotti di lusso, gioielli, macchine, ci sono tante cose, però in generale credo che questo abbia un periodo di ripresa che sia più corto rispetto ai mercati normali.
Ok. Francesco invece ha una domanda sulle mascherine. Aspetta, che un esempio di aiuto. Ti prendo questo. Un esempio di aiuto tangibile dello Stato con stima, Roberto. Cannone, e in generale secondo me sarebbe interessante una tua visione su, a prescindere dall'Italia, insomma, quali sono delle azioni che tu vedi importanti, fondamentali, positive da parte dei governi in questo momento?
Ma in questo momento credo che sia un'opinione non solo mia, ma credo diffusa, è importante muoversi insieme, cioè a livello nazionale il rischio è di avere una dimensione non sufficiente, visto che parliamo di un mercato globale. C'è bisogno di mettere liquidità vuol dire dare la possibilità a tutti quanti di spendere dei soldi. L'indebitamento è sicuramente a livello di tempo medio una priorità, ma non nel breve periodo, quindi bisogna trovare dei meccanismi affinché anche a livello europeo si possa far capire che è necessario per tutti, non solo per quelli che sono stati colpiti di più, di cambiare i meccanismi che regolavano, diciamo, le operazioni finanziarie a livello europeo. Quindi liquidità è la prima cosa da fare. Il debito in questo momento a livello pubblico è un tema che deve essere, non dico messo da parte perché sarebbe sbagliato, ma deve essere accantonato per un attimo, perché bisogna far riprendere. È come lo starter, no? Che ha bisogno di più, negli iniettori c'è bisogno di più benzina all'inizio, quando si mette in moto la macchina. Quindi questo è necessario per ripartire, con dei contributi che siano importanti e non burocraticamente difficili da ottenere.
Senti, per alleggerire un po', ti passo sto commento di Marco Cappellato. Stefano Domenicali, per piacere, potresti fare il presidente della Ferrari? Utopia tifoso.
Caro Marco, so già i miei pensieri, lo ringrazio tanto.
Però potresti fare come appunto alcuni, tipo duplice, capito? Di qua e di là, no, tutto Stefano.
Troppo rispetto per le aziende a cui sono molto legato, come la Ferrari, troppo rispetto per le persone che lavorano in Ferrari, che sono dei grandissimi professionisti, nonché amici, ma troppa responsabilità nel ruolo che ricopro per poter fare altre cose.
Allora, Gabriele Pomes invece ha una curiosità su Lamborghini, che può essere interessante per gli altri. La nazione che acquista più Lamborghini, magari un po' un'idea di geografia sarebbe utile. Stati Uniti sono quelli che acquistano di più
Lamborghini. Stati Uniti è il primo mercato, con circa il 30%, l'anno scorso abbiamo chiuso dei numeri straordinari, comunque il 30% del mercato più o meno è negli Stati Uniti. Dopodiché il secondo mercato, molto vicini, secondo e terzo, sono stati l'Inghilterra e il Giappone. E poi a livello di macro aree, invece, ovviamente la Cina, che è cresciuta in maniera molto vigorosa, però la intendiamo come Greater China, quindi tutta l'estensione del gruppo, della parte del Far East. Dopodiché la Germania stava crescendo tanto, il Middle East direi bene, anche se il Middle East ha delle caratterizzazioni un po' peculiari, però questi sono i mercati principali.
Ottimo. Ti spazio un po' tra domande, diciamo, legate al contesto e domande legate a Lamborghini, che chiaramente è di grande interesse per tutti gli appassionati e non solo. Una domanda interessante era quella sulle mascherine. Francesco Troiano ce l'aveva, aspetta, cerco di recuperartela. Come funziona a livello di costi se vengono finanziate completamente da Lamborghini? E
Sì.
io aggiungerei anche come vengono prodotte, ecco, le mascherine.
Sì, confermo, vengono pagate totalmente dalla Lamborghini da noi e quindi come tale è una scelta come dire, di lavorare per come diciamo, responsabilità sociale. Come vengono prodotte? Vengono cucite il materiale che si chiama materiale non materiale viene acquistato e vengono cucite dalla nostra sellerie. Dopodiché vengono certificate dal punto di vista qualitativo grazie a una collaborazione con l'Università di Bologna e poi vengono, tra virgolette, messe nel mercato per l'utilizzo che ho detto prima.
Quando dici le sellerie sarebbero la parte che
Che
fa
fa
le sedie, gli interni.
gli interni delle macchine, sì, con le pelli che utilizziamo. Quindi è
Ottimo.
manualità e macchine da cucire.
Un'altra curiosità che ho visto in chat invece è un minimo sul tuo, diciamo, il tuo curriculum, quindi pre-Lamborghini, che cosa facevi, come, insomma, un minimo di
Ma
tua storia che secondo me è
molto
molto interessante.
semplice, molto semplice. Io ho finito l'università, sono andato alla Ferrari, quindi ho fatto 23 anni in Ferrari, lavorando
Ma e che
sempre.
università hai fatto tu, Stefano?
Economia e commercio.
Hai
Economia e
fatto economia e
commercio.
commercio, ok.
A Bologna. Come si sente, è
Ok.
un accento tipicamente internazionale, quindi questo è il segno della globalizzazione, però va bene così. Sì, io sono sempre stato in Ferrari e sono cresciuto trasversalmente nelle varie responsabilità all'interno. A parte i primi 2 anni della squadra corse.
Ok. E quindi poi hai avuto un passaggio lamborghiniano, insomma.
Sì, sono passato prima all'Audi, sono stato quasi 2 anni in Germania all'Audi e poi visto che Lamborghini è di Audi, poi sono passato, mi hanno mandato a casa, quindi sono stato contento.
Ok. Aspetta, sto cercando di immergermi tra miliardi di domande in chat. Poi sono cinque social in contemporanea, quindi se mi vedi a volte un po' confuso è perché
No,
devo
no,
capire,
figurati.
capito?
C'è mia moglie
Allora.
che mi sta sgridando in questo momento per l'abbigliamento inguardabile, però è così.
Io
Io sono. Mi
ti
trovi
trovo
bello.
fighissimo. Ti
Oh,
trovo
ti ringrazio.
fighissimo. Cioè, anzi, pensavo fosse, capito,
Sì.
una.
Mi sta guardando male perché
È un
è arrivata su
brand,
adesso.
però ascoltami, ma è vero che Lamborghini, oltre alle automobili, ha anche un ottimo fatturato da tutta la parte di merchandising, o me lo sono sognato?
No, 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 è vero, ovviamente in proporzioni ovviamente più piccole, però siamo esplosi negli ultimi anni, siamo cresciuti tanto, così come devo dirlo nei contatti social con tutti i nostri, diciamo, tifosi o follower, perché se tu pensi che 3 anni fa su Instagram eravamo intorno ai 2 milioni e mezzo, ora siamo a 26 milioni, quindi
No.
stiamo veramente andando forte perché veniamo visti come un brand aspirazionale, molto giovanile, dinamico, sportivo e quindi sotto questo profilo anche tutti quelli che non sono i core business stanno andando veramente bene.
Ma quando esce un film alla Fast and Furious che c'ha dentro tutte le tipologie possibili, immaginavi supercar che saltano dai tetti, nei grattacieli, così, per voi è un vantaggio oppure dici, vabbè, anche no, meglio di no, non
Ma
c'entriamo niente con quella roba?
dipende,
Ah.
dipende perché ad esempio una volta per far parte, no, una volta, anche adesso per far parte di certi cast praticamente sono scelte di investimenti promozionali, di marketing, pubblicitari che ogni costruttore può fare. Noi siamo in una situazione un po' particolare perché abbiamo il privilegio di poter scegliere, perché ci cercano talmente in tanti, anche nel mondo musicale, che mentre prima era un investimento, adesso è una scelta che noi facciamo. Se vogliamo partecipare a degli eventi o dei programmi o delle collaborazioni oppure no. E quindi questo è un
Ok.
bel vantaggio perché
Allora.
veniamo visti proprio come un collegamento rispetto al mondo giovanile di tanti mondi che diciamo si sono avvicinati a Lamborghini per questo motivo.
Negli Stati Uniti c'è un famoso marketer che fece un video viralissimo, Tai Lopez, I'm here in my garage with my Lamborghini, e poi di fianco aveva la libreria. E quindi tutto il suo movimento, capito, si tirò dietro tutti i ragazzi, dicevano, ah, voglio guadagnare come lui, e il simbolo sì, sì. Era Lamborghini, capito?
È vero, ma se tu che sei un esperto, ma basta guardare a livello iconografico, ma anche a livello musicale, in quanti testi o in quanti film, ma in quante canzoni, soprattutto adesso, di vari generi, non solo rapper o trapper, ma di tutti i generi, noi veniamo citati o utilizzati, è straordinario.
Incredibile.
Devo dire, questo è anche a livello sportivo, ovviamente, anche molto a livello sportivo.
E a quali progetti tendenzialmente a livello di comunicazione decidete di associarvi, decidete di associare il vostro brand?
Ma guarda, quello che è in linea con il concetto di essere un brand positivo, sportivo dinamico, non aggressivo nel senso di essere polarizzante in maniera oppositiva di odio o di amore, che era, se vuoi, un po' un claim che faceva parte di una Lamborghini di un periodo di tanti anni fa.
Ok. Ed è vera la leggenda che a Dubai c'hanno talmente tante Lamborghini che a volte le mollano lì, e quindi c'è quando non c'è più benzina la mollano lì, ne usano un'altra?
Oddio, che ne usino un'altra sì, ma che le mollino lì io onestamente non le ho ancora trovate, se no le sarebbe andate a riprendere.
Andiamo a raccoglierle,
però no, sono tante in giro, è vero, ce ne sono tante. Devo dire, lì abbiamo tra l'altro una bellissima concessionaria che quando passi dalla via principale di Dubai è abbastanza prominente, quindi si vede bene.
Luca Bacigalupo invece chiede, secondo me anche molti altri, se hai un aneddoto particolare di quando sei arrivato in Lamborghini o che ti ha colpito, insomma, quando hai cominciato a lavorare in Lamborghini.
Beh, devo dire che quando sono arrivati in Lamborghini, ovviamente la preoccupazione, no, tra virgolette, era quella di essere visto come, diciamo, una persona che veniva da Ferrari, 23 anni in Ferrari, con l'idea di dire, qua sono tutti, vi faccio vedere io, sai come dice,
lo so io!
Esatto, come si lavora, invece no, devo dire che è stata una sorpresa bellissima, perché sono stato accolto molto molto bene. Io, la prima cosa che ovviamente ho fatto è stata quella di conoscere le persone che erano dentro. È stata un'esperienza veramente straordinaria, positiva, fatta di gente con grande competenza e grande passione, quindi devo dire la mia preoccupazione iniziale è stata disillusa immediatamente nel senso positivo, perché ho visto che c'è stato un grande approccio di accoglimento che mi ha fatto un gran piacere.
Allora, intanto mi fanno notare che no, le Lamborghini a Dubai vengono abbandonate dalle aziende che falliscono e hanno sede lì, quindi bisogna fare la mappa di tutte le aziende che falliscono che abbandonano Lamborghini per andarsela a recuperare in pratica.
Mi fa piacere saperlo, ma io di aziende che siano fritte e l'abbiano lasciate lì non ne ho ancora trovate, però va bene, anzi chi ci ha segnalato questo mi fa piacere avere qualche informazione in più, così magari possiamo far controllare.
Stefano, invece dimmi del tema Industria 4.0 e affini, la parte vostra di produzione quanto è cambiata già? So che avete, diciamo, super tecnologie, oltre alla parte umana e di competenze umane, ovviamente, delle persone che lavorano da voi, però quanto cambierà ancora di più? Quanto si spingerà ancora di più, magari forzatamente, l'automazione, perché non puoi mettere magari le persone a lavorare a stretto contatto e quindi devi avere più parte meccanica, robotica, fare certe operazioni. Come l'hai vissuta e come pensi di affrontarla adesso, questa sfida?
Ma noi con l'Industria 4.0 ha caratterizzato questa fase del nostro sviluppo industriale in maniera pesante, nel senso che con la nuova linea di produzione della Urus abbiamo investito in maniera pesante e non c'è più cartaceo, però è chiaro, abbiamo, tra virgolette, robotizzato e automatizzato tutto quello che è possibile fare, mantenendo chiaro una cosa, che noi ci chiamiamo manifattura Lamborghini perché le nostre macchine in ogni postazione di lavoro vengono alla fine montate dalle mani delle nostre ragazze e nostri ragazzi, che tra l'altro un'età media molto giovane, intorno ai 38 anni, che mettono i componenti nella macchina. Tutto quello che è a corollario del fatto di lavorare meglio viene automatizzato e l'industria 4.0 ci ha fatto fare dei passi in avanti per la gestione, per la lavorazione migliore di tutto quello che è appunto il supporto a chi deve montare le macchine in maniera evidente.
Chiaro. Peraltro ti segnalo che Salvatore Cuomo ci ha appena donato 2 euro. E se mi dai l'IBAN ti mando un eurino così almeno insomma, per affrontare questo momento difficile. Ringrazio Salvatore, non donate niente, non c'è bisogno di donare niente. Grazie, ringrazio, ma non dateci soldi. Siamo tranquilli, siamo a posto così. Sono sicuro che anche Stefano riuscirà a superare questo momento. Ringrazio, comunque ti manderò l'euro per parità.
Sì, no,
Insomma,
teniamolo, anzi,
teniamolo lì.
investiamolo per altre cose.
Allora. L'altra cosa che ti volevano chiedere era Luca Romano ti chiede se quanto è cambiata la filosofia aziendale con l'arrivo della proprietà tedesca.
Ma allora, la filosofia aziendale, è chiaro che il vantaggio di aver avuto dal 1998 Audi, che è diventata azionista al 100%, ha definito processi, strutturato risorse in una maniera molto molto importante. Quindi è stato sicuramente decisivo e senza l'apporto di capitale, di processi legati al nostro gruppo, sarebbe stato impossibile per Lamborghini sopravvivere. Quindi devo dire vitale. Adesso siamo in una situazione dove a livello di organizzazione siamo diventati molto robusti, abbiamo la possibilità di essere o di sfruttare al meglio l'appartenenza di un gruppo come quello del gruppo Audi Volkswagen. Dobbiamo, come passo successivo, fare in modo che il grande gruppo non diventi un problema per aziende più piccole e più dinamiche, ma che sia un'opportunità per sfruttare le cose che servono e non per pagare le cose che sono di struttura pesanti, perché un gruppo è molto grande, quindi questa è la sfida del futuro.
Tema elettrico, peraltro io sto facendo uno speciale sull'elettrico proprio con Volkswagen per approfondire quest'anno, insomma, l'evoluzione di tutto questo mondo. Ti domando e ti domandano in chat, come vi vedete voi sull'elettrico? Una Lambo elettrica, totalmente elettrica, sì, no, come, quando, non è possibile, insomma, tuo
Non
feedback su
avrei
questo.
Guarda, non a breve termine, noi abbiamo già definito il prossimo step, che è quello dell'ibridizzazione, che è il primo passo verso l'elettrificazione. Non a caso il nostro modello di stile, che ha avuto un grande successo, si chiama Terzo Millennio, l'abbiamo lanciato alla fine dello scorso anno e ti dà come dire, la visibilità di quello che secondo noi diventerà forse una Lamborghini elettrica non prima dei prossimi, diciamo, 5-10 anni. Anzi, 5 anni no, di sicuro, quindi diciamo più verso i 10 anni che sotto. Perché? Per una serie di motivi. Noi cerchiamo di collegare, o cercheremo di collegare questo progetto a dei contenuti tecnologici che vanno nella direzione di essere anche qui diversi dagli altri nello sviluppare determinati contenuti a corollario dell'elettrificazione. Ad esempio, stiamo cercando di sviluppare con il MIT dei componenti che possano utilizzare la superficie della macchina in carbonio come batteria o come energy storage per poterla poi sfruttare nel momento in cui andremo in quella direzione. Stiamo cercando di impostare questo tipo di percorso in una maniera un po', ripeto, diversa rispetto al tradizionale, perché noi ci arriveremo probabilmente per ultimi.
Hai citato prima il vostro grosso seguito social. Ci vuoi dire come lo gestite? Che team di persone avete? Che quante persone ci sono che seguono la parte social? Come
Sì.
fate a seguire tutti questi paesi? Come siete organizzati su quel fronte?
Ma in maniera molto snella, noi abbiamo sotto la responsabilità di Katia Bassi, che è la nostra Chief Marketing Officer, abbiamo un gruppo di persone dedicate alla strategia, poi ovviamente abbiamo dei contatti diretti nei vari mercati per avere un po' le sensibilità di quello che avviene e abbiamo un gruppo di persone dedicato alla preparazione dei contenuti hardware e dei contenuti software legati ai contenuti veri e propri che fanno la differenza, cercare di essere, diciamo, sui contenuti che i giovani vogliono, cercando di essere continuativi e dare ogni giorno qualche cosa di nuovo, perché questo è, giusto o sbagliato che sia, quello che su questi canali la gente vuole vedere.
Luigi invece ti chiede se siete ancora impegnati nella costruzione di attrezzature agricole. a trattori, eccetera. Zero, siete
no,
usciti.
No, siamo usciti, caro Luigi. No.
Però
magari
una bella,
in futuro non si sa mai, ma
un bel
adesso,
trattore che però va come una lama veloce.
Non lo facciamo più, però no, chissà, mai dire no, mai.
Non si sa mai, non si sa mai. Altro tempo è interessante, Marco Croce, a tuo parere quali saranno le nuove opportunità lavorative dopo questo periodo? E domanda 2, se credi nella possibilità di vendere auto via web nel mercato generalista?
Io credo che il web in alcuni mercati sta già diventando un modo di vendere le macchine e quindi sono convinto che questo periodo ci potrebbe accelerare questo processo, che però deve essere fatto nella maniera giusta, così come quello che ci sta insegnando questo momento è importante, è capire come rendere efficiente la logica dello smart working, perché sotto questo profilo tutti parlano di smart working, tutti parlano di lavoro da casa, insomma. Bisogna capire davvero come utilizzarlo quando saremo a regime, nel senso saremo usciti da questa situazione, perché ovviamente anche i meccanismi relazionali aziendali saranno diversi.
Chiaro, chiarissimo. Scusami che vedo, sai cosa? O forse io e te non ispiriamo fiducia nel senso sul futuro e quindi ci continuano a fare donazioni e quindi io sono contento che probabilmente ci guardano e dico poverini, bisogna dargli una mano a questi due qua, questo qua è pelato e Stefano è lì con la sua tuta,
tuta rossa
e quindi è così, insomma, va bene. Detto questo, incredibile, io e internet mi sorprende sempre, ecco, nella sua particolarità. Sì. Bene, detto questo, dammi ancora un secondo, ti tengo ancora 5 minuti e poi ti lascio andare. No, una domanda era proprio questa, Stefano. In questo momento quarantenoso, come gestisci la tua giornata?
Ma la mia giornata è praticamente, cerca di essere il più efficiente possibile in un contesto totalmente diverso, anche a me non usuale, nel senso che siamo a casa con la mia famiglia, i ragazzi la mattina sono collegati via web o via internet con la scuola, io sono collegato con i miei colleghi per cercare di portare avanti il lavoro con riunioni, con attività varie che faccio la mattina e il pomeriggio, cosa per me non usuale, mangiamo insieme a pranzo, cosa per me anche lì abbastanza inusuale, mangiamo insieme la sera, cerchiamo la sera di condividere le cose insieme, facciamo un po' di attività fisica io e mia moglie, cerchiamo di tenerci in forma in un contesto che, devo dire la verità, è ancora da assimilare al 100%, perché non mi sembra vero.
E con i tuoi collaboratori, quindi sei sempre in contatto?
Sì,
via
sì, con i collaboratori sei sempre al telefono, infatti c'è la materia qua che sta andando a zero,
video call, ma fai tutte le riunioni sì, motivazionali, dai ce la faremo, oppure no, semplicemente vi organizzate e basta.
C'è operatività, poi ci sono dei momenti ma che vanno condivisi più con una base più ampia, dove c'è bisogno di condividere anche momenti, diciamo, emozionali, però in questo momento siamo sul tema pratico e operativo.
Ancora un paio di curiosità, a quando ti chiede Martin Benetti la Lamborghini in Formula 1?
La Lamborghini in Formula 1 la vedo difficile, nel senso che noi in questo momento abbiamo altre priorità, nel senso che la piattaforma del motorsport fino ad oggi, poi dopo questa crisi bisogna rivedere cosa succederà di nuovo, sta andando molto bene nel segmento delle vetture GT3, che sono quelle che noi produciamo, che non siamo quelle che sono quelle che noi vendiamo, però in Formula 1 gli investimenti, non per essere competitivo, ma per competere, sono di un livello esagerato e noi abbiamo altre scelte da portare avanti che sono più importanti rispetto ad altre.
Però nel caso in cui tu decidessi, io potrei farti da pilota e con le donazioni qua di qualche live magari ce la facciamo, insomma, valutiamo. Adesso facciamo un conticino economico, vediamo se
trova. Io aspetto la tua informazione, alla grande.
Senti, ultima domanda per chiudere. Che cosa ci aspetta adesso questo periodo? Se tu dovessi aprire la tua sfera di cristallo e dire ok, da qua a fine anno come siamo messi, che cosa consigli anche agli imprenditori, ai liberi professionisti in ascolto? Qual è, diciamo, la tua visione e quella che è la tua raccomandazione rispetto a questo periodo?
Ma è chiaro che in questo momento la raccomandazione è quella di non perdere la carica, l'impulso di fare la differenza non appena si potrà ripartire. Mantenere la calma è la cosa più importante. Quando sei in mezzo alla tempesta, prima di muoversi, devi aspettare che la sabbia si depositi, perché sennò il rischio di andare nella direzione opposta è molto elevato. Quindi prudenza, mantenimento della liquidità a tutti i costi per poterla gestire nelle priorità che ognuno di noi deve poter scegliere. Io non devo insegnare niente a nessuno, perché ovviamente ci mancherebbe altro. Io sento la responsabilità insieme ai miei collaboratori di fare in modo che la Lamborghini possa ripartire nella miglior maniera possibile, non appena sarà possibile, e cercare di capire il mercato dove andrà e mantenerlo il più flessibile possibile, perché la ripresa sarà diversa da paese a paese, e quindi noi dovremo avere la capacità di poter magari vendere di più rispetto a un altro mercato a cui non eravamo abituati, perché la ripresa ha velocità diverse per le cose che abbiamo detto prima.
Ottimo. Stefano, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo, ci teniamo in contatto e saluto anche tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie ancora.
Anche da parte mia, grazie di tutto, davvero. Ciao Marco, ciao a tutti.